Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.
Čim pogledam ujutru, lokutam informacije, novine, portali, dnevna doza sekiracije, naslovi bombastični, estrada, crne hronike, ko se ženi, koko mrtvi, teror i harmonike. Hiljadu zašto, ali jedno zato, da li će novi rad da poče Rusija ili NATO? Svaka nova vijest me potpuno zablokira, ali neću da se brinem da mi čuna ne zatrokira. Da će li se tope, kukala na matina.
E buon pomeriggio a tutte e tutti, benvenuti e benvenute a una nuova puntata dell'Ora dei Balcani qui su Radio Wombat, dove parliamo appunto di notizie dai Balcani, tutti allargati, arrivando alle soglie dell'Asia e chiaramente toccando anche punte medio orientali, se non africane, poiché la geopolitica non conosce confini, purtroppo lei non li conosce, mentre gli stati sì. Parleremo di diverse questioni, parleremo di Slovenia, delle elezioni in Croazia lasciate a metà, parleremo della condanna di Ratko Mladic, parleremo del Pireo, parleremo di alleanze Cina-Russia, parleremo di esercitazioni nel Pacifico, di Polonia, Albania e un pochino dell'Ucraina, che comunque rimane un fronte caldo e che continuiamo a seguire con ansia. Quindi però, bando alle ciance, andiamo col primo pezzo di oggi e poi partiamo subito con le notizie interessanti che ci interessano di più, insomma, o che ho selezionato per voi. Quindi rimanete collegati qui su Radio Wombat, il buon Tuco vi saluta intanto. Ci sentiamo fra poco dopo il primo pezzaccio. Wombat!
Oh,
Allora, questa è la nostra ormai fedelissima colonna sonora. Iniziamo con le notizie appunto di oggi. Partiamo dalla notizia lasciata in sospeso la volta scorsa, perché non riuscivamo a capire bene chi stesse vincendo, chi avesse vinto. Sto parlando chiaramente delle, chiaramente per chi ci ha sentito la volta scorsa, chiaramente sono le elezioni in Croazia. Avevamo detto appunto che c'era questo politico che viene non proprio dal basso, ma comunque da un'area ecologista e senza esperienza, che però stava andando per la maggiore. C'era nel ballottaggio il secondo turno, scusate, in corso, e effettivamente il 30 del mese scorso è riuscito a vincere, svolta radicale appunto al secondo turno delle amministrative croate. A Zagabria sarà per la prima volta negli ultimi 20 anni guidata da un sindaco di 40 anni cresciuto come attivista nelle strade della capitale. Cambiamenti significativi anche in altre città. Ma iniziamo con ordine. Appunto, domenica 30 sera Zagabria ha chiuso una parentesi lunga 20 anni e ha aperto un nuovo capitolo. Tomislav Tomasevic, politologo e militante ecologista di 40 anni, è stato eletto sindaco, andando così ad occupare il trono su cui sedeva quasi ininterrottamente dal 2000 l'eterno e controverso primo cittadino Milan Bandic, morto di infarto nel febbraio del 2021. La svolta è radicale, come raramente avviene in Croazia. Se Bandic era diventato per molti il simbolo di tutti i mali della politica croata, un governo di lungo corso che chiaramente non sembra mai sano, passato da sinistra e poi passato a destra, coinvolto in innumerevoli scandali di corruzione, e persino nel 2014, pensate, venne arrestato prima di essere rilasciato su cauzione. Tomasevic si impone oggi come una promessa di trasparenza e inclusione dei cittadini nelle scelte della città e grande attenzione per l'ambiente. La coalizione rosso-verde, così denominata, che lo sostiene, raggruppatasi intorno al movimento Mosemo, letteralmente Possiamo, potrà contare sulla maggioranza quasi assoluta dei seggi in consiglio comunale. Basterà un unico consigliere, probabilmente in quota SDP, a garantire al sindaco e alla sua squadra i numeri necessari a mettere in atto la trasformazione di Zagabria. Vediamo i fatti, però. Al secondo turno delle elezioni appunto municipali, Tomasic ha incassato oltre il 65% delle preferenze contro il 35% circa di Scoro, il candidato dell'estrema destra che aveva cercato di unire attorno a sé tutti i conservatori per fare blocco contro la sinistra. La vittoria è stata netta, come prevedevano i sondaggi, infatti ne avevamo parlato, e come si era già intuito al primo turno, quando Mosemo aveva superato il 45% dei voti contro il 12% di Scoro. Nel suo discorso da neoeletto sindaco della prima città di Croazia, dove abita quasi un milione di persone, ovvero circa un quarto della popolazione del paese, Tomasevic ha annunciato grandi cambiamenti con un obiettivo temporale che va oltre i 4 anni del mandato. Dice: credo che tutti i cittadini di questa città indipendente, tutti i cittadini di questa città, indipendentemente da come hanno votato e se si sono recati o meno alle urne, desiderano condizioni di vita migliori nei loro quartieri, asili nido più accessibili, una migliore assistenza sanitaria, più case per anziani e infermi, migliori trasporti pubblici, migliori piste ciclabili, più spazi verdi, e vogliono che questa città dia una prospettiva ai giovani. Questa è la nostra missione. Questo lo dice appunto il neo sindaco. Nei giorni scorsi Tomasevic e la sua squadra avevano assicurato di voler verificare tutti gli accordi conclusi dal comune negli ultimi anni, ovvero durante l'amministrazione di Bandic, andando anche a spulciare nelle dinamiche interne alla Zagrebaki Holding, l'azienda pubblica fondata nel 2006 e forte di quasi 8.000 dipendenti, che si occupa di numerosi servizi, dalle farmacie cittadine ai trasporti, dalle utenze ai mercati. Negli anni, accusano i detrattori di Bandic, la holding è diventata un parcheggio dove sistemare gli amici degli amici e coronare un'ampia rete di clientelismo, mentre mano a quello che i rappresentanti di Mosemo definiscono la piovra della corruzione che ha preso in ostaggio Zagabria. Non sarà però un'impresa facile. Molti osservatori politici notano, infatti, che la posta in gioco è molto alta e che chi ha approfittato negli ultimi 20 anni ha ora molto da perdere, al punto che c'è chi teme per la stessa incolumità fisica del sindaco. Nel suo discorso da vincitore, Tomasevich ha poi ricordato che la sua campagna elettorale è iniziata già nel 98, quando all'età di 16 anni il futuro sindaco aveva cominciato la propria attività politica. Si tratta di un tema che anche la stampa croata riprende oggi, così come nei giorni antecedenti al ballottaggio. L'evoluzione di Tomasevich da attivista a politico di primo piano, ora tra le cariche più importanti nel paese. Il portale Index ricorda ad esempio come 11 anni fa Tomasevich veniva arrestato dalla polizia durante una manifestazione, mentre adesso è primo cittadino. Lo abbiamo raccontato all'indomani del primo turno, il nuovo sindaco di Zagabria si è formato, quello di cui parlavamo la volta scorsa appunto, si è formato politicamente nelle strade della capitale durante le manifestazioni contro Bandic, che ha guidato spesso megafono alla mano. Per questo la sua elezione, con una vittoria così solida, rappresenta ora uno strappo importante nella politica croata e, se la coalizione rossoverde riuscirà a non sprecare questa occasione, si parlerà probabilmente di una prima e di un dopo 2011 a Zagabria. Il risultato nella capitale croata è significativo, ne parliamo con enfasi anche perché per la prima volta dall'indipendenza del paese entrambi i partiti tradizionali, cioè l'Unione Democratica Croata, che è l'HDZ, e il Partito Socialdemocratico, l'SDP, con cui si dovrà fare degli accordi a Zagabria, sono rimasti esclusi dalla corsa a sindaco di Zagabria, e non si tratta dell'unico caso. Anche a Spalato, per esempio, la seconda città del paese, l'ha spuntata una new entry della politica croata, Ivica Puljak, fisico, ricercatore e politico liberale alla guida di una lista civica centrista. Ecco che nelle prime due città della Croazia, l'HDZ e l'SDP, sono relegati oggi ai margini, incapaci di influenzare le decisioni. Entrambi i partiti tuttavia sono riusciti a trovare un modo per cantare vittoria domenica sera, domenica 30, con il primo ministro Plenković, che ha addirittura parlato di un risultato colossale. In realtà perse Zagabria, Spalato, Vukovar a favore di Ivan Penava, passato all'estrema destra, ahimè. HDZ può solo festeggiare le vittorie a livello regionale o delle contee e nelle città di Osijek. Magra consolazione anche per l'SDP, che è riuscito a conservare Fiume e le regioni litoranee o montane, vincendo anche nella città più piccola come Sisak e Varaždin. Basterà a mantenere il segretario Grbin in sella, ma per tornare ad essere determinanti nel dibattito pubblico ci vorrà ben altro. Cioè il segretario del partito dell'SDP, che Grbin, rimane in sella, però questa è stata una... perché comunque delle vittorie in alcune città più piccole le hanno avute, però hanno perso tre importanti città, soprattutto Zagabria. Non si può insomma parlare di fine del bipolarismo, perché chiaramente ci sono ancora questi due partiti storici, ma poco ci manca. E il crollo delle certezze si estende anche all'Istria, dove la Dieta Democratica Istriana, da sempre unico protagonista della politica locale, ha perso Pola, passata nelle mani dell'indipendente Filip Zoricic, e Pisino, dove l'ha spuntata la candidata di Mosemo, Susana Jasic. Quest'ultima vittoria segna un'ulteriore evoluzione della coalizione rosso-verde, che da movimento urbano, limitato ai confini di Zagabria, diventa ora una forza nazionale in grado di ottenere risultati soddisfacenti e appunto anche vincere in altri comuni. Infine, il messaggio che arriva da Zagabria è interessante anche per la regione. Domenica sera, si parla sempre del 30, da Belgrado è arrivata nella capitale croata una delegazione di Nedavmo Beograd, il gemello serbo di Mosemo, che ha voluto prendere parte ai festeggiamenti. È difficile estrapolare dei grandi trend delle elezioni municipali, ma non è escluso che la svolta di Zagabria ispiri altri movimenti nei Balcani. Effettivamente abbiamo incontrato diverse volte movimenti, spesso dal basso, ma comunque movimenti indipendenti, legati a degli slogan, spesso sono effettivamente accomunati da queste parole, appunto possiamo, futuro, cos'altro c'è, agiamo, quindi insomma degli slogan di azione per movimentare i cittadini, che stanno prendendo piede in vari stati balcanici, che come sappiamo molto spesso sono o incastrati in vecchie dicotomie o vecchie comunque trend politici post-comunismo o comunque insomma nel periodo dell'occidentalizzazione, legati appunto a anche a dei clientelismi o comunque a una storia molto ferma, che non dialoga con i cittadini, oppure a volte proprio dittature, insomma, sappiamo, Orban, ma anche appunto la stessa Serbia, ne abbiamo parlato molte volte, come non parlarne anche oggi un pochetto della Serbia. E quindi ne parleremo. Spostiamoci però dalla Croazia a questo punto, ci spostiamo alla Slovenia, perché con un governo traballante, senza una maggioranza certa in Parlamento, il gioco del primo ministro Jasna sembra essere quello di continuare a buttare benzina sul fuoco senza concedere nulla ad alleati e avversari. Abbiamo parlato diverse volte anche per questa questione dei non paper, dove si diceva di smembrare la Bosnia, la Erzegovina, e che questo fosse arrivato proprio da Jasna. Però poi insomma, è stato smentito, non si sa se è vero o non è vero, però il dibattito è partito e quindi questo basta per cominciare a parlarne. Vedremo da quel punto di vista, non ci sono novità che io sappia. Non accenna a placarsi però il confronto politico in Slovenia, un'escalation di violenze verbali e demonizzazione del nemico che si fa di giorno in giorno più dura e che oramai comincia a diventare rischiosa. Non si è ancora arrivati allo scontro fisico, ma poco ci manca. Destra e sinistra non fanno nulla per calmare la situazione, convinte delle loro ragioni. Parlano di pericoli per la democrazia e di tentativi di sovvertire l'ordine costituzionale. Intanto la patina di efficiente paese centroeuropeo che la Slovenia era riuscita a spalmarsi addosso ai tempi della dissoluzione della Jugoslavia, oramai è sparita e senza più lustrini quello che sta uscendo è solo il folklore politico dell'ennesimo riottoso stato balcanico. La società slovena sembra vivere in due realtà parallele, assolutamente inconciliabili. La prima è quella del centro-sinistra, che ha detenuto con qualche breve intermezzo il potere quasi ininterrottamente dall'indipendenza. Una litigiosa gamma di partiti spesso personali da 20 anni incapaci di trovare un leader serio e una sintesi per governare la Slovenia e immaginare il suo futuro. L'unico loro collante è quello dell'anti-jasnismo, ovvero idea che Janez Jasna, il carismatico e controverso leader del centrodestra, non debba per nessun motivo al mondo prendere il potere. Quando ciò accade, l'imperativo è quello di togliergli subito il timone dalle mani. La modalità per mettere in pratica il proposito sono sempre le stesse: porre in primo piano le sue mire autoritarie, il suo nazionalismo, riempire le piazze e diffondere l'idea che in Slovenia la democrazia e la libertà sono in pericolo. Il centrodestra, invece, è convinto che il paese non si sia mai liberato dei lacci e dai lacciuoli del passato regime e che tenere gli redini siano gli stessi uomini di sempre che controllano l'economia, la politica, la giustizia e i giornali, diffondendo bugie e false accuse all'indirizzo di Jasna. La prova provata sarebbe la sua condanna e la sua incarcerazione, poi annullata dalla Corte Costituzionale, per una vicenda di presunta corruzione legata alla fornitura di armamenti. In sintesi, menzogne e giochi di palazzo sono solo per eliminare quello che agli occhi dei suoi sostenitori è l'eroe più puro dell'indipendenza slovena, l'unico capace di guardare al futuro. In pratica una democrazia bloccata tra jasnisti e anti-jasnisti, che hanno una capacità di dialogo probabilmente minore di quella che potrebbe avere i tifosi della Roma e quelli della Lazio, per intendersi, dopo il derby. Ad un alzare il muro anche un vero e proprio sistema di informazioni e controinformazioni che alimentano una sorta di guerra civile perenne in cui la società slovena si trova costantemente invischiata. Il tutto avviene in un paese dove al momento non c'è una maggioranza certa. Il governo di centrodestra, nato nel 2020, ha perso pezzi. Jasna del resto non ha fatto nulla per tenere insieme la sua raffazzonata coalizione. L'ultima ad andarsene è stata la demole ministra della giustizia, Liliana Gozlovic. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la mancata nomina dei magistrati sloveni nella Procura Europea. L'organismo preposto li aveva scelti e il governo doveva solo prenderne atto. Non lo ha fatto e ha annullato la procedura. Ora la Slovenia è l'unico paese a non avere ancora delegato i propri magistrati nell'organismo che dovrebbe vigilare su come si spendono i soldi che arrivano dall'Europa. Intanto il governo ha incassato le critiche dell'opposizione, quelle del Tribunale e dell'Europa, ma Jasna ha liquidato la faccenda dicendo che il suo esecutivo non può limitarsi a fare da postino, recapitando a Bruxelles le decisioni prese da altri. Come se ciò non bastasse, la commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, che è Dunja Mijatovic, ha invitato il governo sloveno a mettere fine al mancato al marcato deterioramento delle libertà di espressione e di stampa che si starebbero registrando negli ultimi mesi nel paese. Jasna ancora una volta non si è scomposto e ha rimandato le accuse al mittente, precisando che la Mijatovic fa parte di quella rete che contribuisce a diffondere notizie false sulla Slovenia. E lì. Intanto ogni venerdì in Slovenia si ripete il rito della protesta antigovernativa. 2 settimane fa decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Lubiana per quella che è stata una delle manifestazioni più massicce degli ultimi 30 anni. Jasna, vista la situazione epidemiologica, ha bollato il tutto come un crimine che mette a repentaglio la salute del paese. Tanto per far salire la temperatura, i suoi uomini hanno messo nel mirino la sinistra, colpevole di voler limitare il capitalismo, sequestrare la proprietà privata e introdurre l'ecosocialista. Tutte cose che andrebbero a sovvertire l'ordinamento costituzionale e proprio per questo è stato chiesto di discutere in Parlamento. Proposta cassata dall'inviso presidente della Camera Igor Zorčić, secondo cui i deputati non avrebbero nessuna competenza per prendere in esame i programmi di partito e la loro presunta incostituzionalità. Zorčić, passato di recente all'opposizione per ben 2 volte in poche settimane, è uscito indenne dalle mozioni di sfiducia che la maggioranza ha presentato nei suoi confronti. In entrambe le occasioni è mancato un solo voto per defenestrarlo. In sintesi, con un governo traballante, senza una maggioranza certa in Parlamento, il gioco di Jasna sembra essere quello di continuare a buttare benzina sul fuoco, senza concedere nulla ad alleati e avversari, come in passato. Più malferma diventa la sua poltrona, più flamma viene alimentata. Il conto, alla fine, probabilmente non sarà lui a pagarlo, ma i suoi alleati di governo che alle prossime elezioni rischieranno di venir cancellati dalla scena politica slovena, mentre Jasna, anche se non tornerà a governare, rimarrà il padre padrone del centrodestra sloveno. Quindi questa è la situazione in Slovenia, non per niente tranquilla, che continua a preoccupare. Un'altra notizia, ci leghiamo sempre legata alle elezioni, perché è arrivato il momento in Armenia, è la seconda volta di fila che in Armenia si vota anticipatamente per il Parlamento, perché il prossimo 20 giugno si presenteranno ai cittadini molti dei protagonisti degli ultimi 30 anni di storia post-sovietica. Perché è iniziato lo scorso 7 giugno la campagna elettorale per le elezioni anticipate in Armenia, perché come sapete Pashinyan dopo aver accettato la pace, insomma, come si dice, gli accordi di pace per far finire il conflitto con l'Azerbaigian, ne abbiamo parlato ampiamente. Chiaramente l'opposizione e parte sembrerebbe anche dell'opinione pubblica, comunque effettivamente non contenta di questi accordi, ha cominciato a criticare, a chiedere la fine del mandato di Pashinyan. Non solo, ma anche l'esercito si era fatto vivo dicendo facciamo le elezioni. E quindi il 7 giugno, quindi insomma il 20 giugno ci saranno queste elezioni, e il 7 giugno la campagna elettorale per le elezioni anticipate è partita. Durerà solo 12 giorni rispetto ai consueti 35 o 45, perché appunto le elezioni sono anticipate e la procedura della campagna elettorale che la precede è differente. È la seconda volta di seguito che le politiche vengono anticipate, come in uno strano gioco di specchi. Nel 2018 le dimissioni del neoeletto premier Pashinyan avevano portato allo scioglimento dell'assemblea parlamentare e al voto che aveva consegnato al suo schieramento il 70% dei consensi, 88 seggi su 132. A distanza di 3 anni, di nuovo le dimissioni di Pashinyan hanno portato allo scioglimento dell'assemblea e quindi di nuovo al voto. 3 anni che hanno stravolto il paese, le dure campagne della post-rivoluzione di velluto e il biennio 2020-2021 con guerra e pandemia. Non è un buon segno di stabilità per un paese non portare a termine per 2 volte di seguito le legislature elette, ma l'Armenia è oggi un paese in cui tutti i nodi paiono venire al pettine. Le stesse elezioni sembrano una resa dei conti di 3 decenni di indipendenza. Molti di coloro che hanno caratterizzato la storia post-sovietica dell'Armenia si candidano. Scenderanno in campo 22 partiti e 4 coalizioni. C'è il contratto civico di Pashinyan, ci sono Armenia Luminosa e Armenia Prospera, cioè le 3 forze politiche dell'attuale legislatura che risponderanno davanti all'elettorato, soprattutto la prima, quella di Pashinyan, della gestione della pandemia e delle responsabilità loro imputate per la guerra. Ma ci sono anche tutti gli ex presidenti, c'è il Congresso Nazionale Armeno con il primo presidente, Levonter Petrosyan, che è risceso in campo, poi riscende in campo anche il secondo presidente, Robert Kokarian, con l'alleanza armena e seppur non compaia il suo nome nelle liste elettorali, anche il terzo presidente della storia del paese, che è Serzh Sargsyan, che sostiene apertamente una forza in lizza per il voto, cioè l'alleanza con onore. Tutto il passato politico dell'Armenia è quindi sulla scheda elettorali, ma anche sotto gli occhi degli elettori. La rovinosa guerra dei 44 giorni ha non solo comportato la perdita per l'autoproclamata Repubblica del Nagorno-Karabakh, o Artsakh, di buona parte dei territori conquistati 30 anni fa, ma ha messo a nudo una serie di debolezze sistemiche dell'Armenia. La parola che più spesso ricorre è incompetenza, sotto accusa soprattutto la classe dirigente civile e militare. Incompetenza nella gestione dell'esercito, negli acquisti di armi e nel loro utilizzo, nella tattica militare, ma incompetenza anche dopo, e non solo per quanto riguarda l'area circoscritta nel Nagorno-Karabakh, appunto Repubblica di Artsakh. Incompetenza è la parola che ricorre anche per quanto riguarda il dolorosissimo capitolo della gestione dei missing in action, i tanti combattenti di cui si sono perse notizie, e dei prigionieri di guerra. Per più di una volta, spinti dalla frustrazione, i parenti dei soldati scomparsi o prigionieri hanno posto letteralmente sotto assedio il Ministero della Difesa. L'incompetenza ha attanagliato non solo i vivi, ma anche i morti. Sono ad esempio esplosi scandali per la gestione delle salme negli obitori. Recentemente ha agitato l'opinione pubblica una notizia sul resto di soldati abbandonati in un seminterrato ad Abovian, città poco lontano dalla capitale. Un bilancio pesantissimo che rende purtroppo fede a quello che si sapeva, ma di cui forse si era sottovalutato il peso. La corruzione in Armenia ha dilagato per decenni, ha eroso la meritocrazia, la trasparenza nell'assegnazione degli incarichi e quindi tutti i meccanismi di gestione, amministrazione e governo. La spallata della rivoluzione di velluto, se anche stava andando nella direzione della lotta alla corruzione, non ha avuto il tempo di dare frutti apprezzabili. Quanto sia stata la corruzione a minare la sicurezza nazionale armena è resa ancora più palese da un nuovo caso giudiziario emerso nei giorni scorsi. Infatti il 7 giugno il sito dei servizi di sicurezza nazionale ha pubblicato un lungo comunicato stampa su un caso di alto tradimento. Almeno due cittadini armeni identificati come un ex ufficiale dell'esercito e un suo amico sono stati arrestati con l'accusa di spionaggio per conto dell'Azerbaigian. L'ex ufficiale dell'esercito sarebbe persona insignita di medaglie militari e di encomi per i servizi resi alla patria. Stando alla ricostruzione dei fatti, i due sarebbero stati reclutati dai servizi speciali dell'Azerbaigian durante una visita in Turchia, dove erano andati in cerca di un'opportunità di lavoro. I due uomini, pre-guerra quindi, i due uomini sarebbero stati in regolare contatto con i servizi speciali dell'Azerbaigian, dai quali hanno ricevuto istruzioni specifiche per fotografare e filmare le unità militari delle forze armate armene, il loro equipaggiamento militare, il numero dei militari e i dati personali delle persone in comando. Avrebbero anche registrato e trasmesso informazioni sui sistemi di difesa aerea dell'Armenia e del Nagorno-Karabakh. La presenza di sistemi di difesa aerea vicino a strutture speciali importanti, inclusi serbatoi, centrali idroelettriche, altezze strategiche e strutture di rifugio durante le ostilità, il numero e movimento delle truppe e dell'equipaggiamento militare, insomma tutto. Il 27 settembre 2020 l'ex ufficiale dell'esercito sarebbe poi partito per il Karabakh come comandante di un distaccamento di volontari sul campo di battaglia nella provincia di Andrut, dove ha raccolto e trasmesso informazioni sui sistemi di difesa aerea e missilistica, equipaggiamento militare e posizioni di combattimento ai servizi speciali fino all'ottobre del 2020. Nel romanzo Il Mar Nero, Nina Barberova parla di una malattia che si insinua nelle cose intorno a noi, anche le più preziose, e in noi e che erode la vita e che deve essere estirpato prima che ingurgiti tutte le nostre risorse, prima di, dice l'autrice, diventare presto una sorta di Urano e Nettuno. L'Armenia, divorata dalla corruzione, dal personalismo in politica, con un'emorragia demografica e una grande vulnerabilità regionale, ha davanti un voto difficile. La nuova legislatura dovrà affrontare la fragile tregua militare e imbastire in un risanamento di etica, di meritocrazia e coesione sociale prima che si trasformi in una sorta di Urano e Nettuno, citando appunto la Barberova. Che ci sia un rischio esistenziale per il paese è percepito dall'opinione pubblica, ossessionata dall'erosione del confine e da una sovranità sempre più ipotecata dalla presenza russa. Insomma, l'Armenia non passa un momento facile. Assolutamente, pandemia, guerra e situazione politica instabile. Seguiremo chiaramente le elezioni che presto avverranno. Fermiamoci un attimo, una pausetta per bere e prepararmi e ci sentiamo fra poco. Ascoltiamoci un po' i Dubbiosa, che purtroppo non suoneranno tra qui e l'anno prossimo in Italia. Che palle. Però, se vi interessa, intanto ve lo faccio ascoltare io. Wabat!
Volio bi da se bosa plasira u Brazil, Šveđani da kod nas traže politički azil. Volio bi Ferrarija kupiti na rate, da u bašti osvane mi bušotina nafte. Volio bi da naš narod ima bolju karmu, nek do nas da poslužuje će vape i sarmu. Volio bi da sa vlasti sjašu kriminalci, džaba ga će uzjahati briselski seljaci. Opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije.
Eccoci qua, benvenuti e benvenute se vi foste appena collegati su Radio Wombat. Questo è l'Urlo dei Balcani e io sono il buon Tuco che vi saluta, vi saluto. Che persona devo scegliere? Chissà. Allora, andiamo avanti con le notizie. Abbiamo parlato di Slovenia, abbiamo parlato di Croazia, abbiamo parlato di Armenia. Passiamo invece a parlare di una notiziona rimbalzata su tutti i giornali. Insomma, una notizia attesa, ecco, da un certo punto di vista, perché si parla di ancora i processi che riguardano tutte le guerre che hanno, le ultime guerre che hanno percorso l'ex Jugoslavia e la ricerca dei crimini di guerra che hanno, e dei criminali, scusate, di guerra che hanno perpetrato appunto questi genocidi, queste violenze incredibili. Latitante per ben 16 anni, dopo 26 anni dal primo mandato di cattura e 3 anni e mezzo dal primo verdetto, Ratko Mladic è stato condannato in appello dal mechanism residual del Tribunale Penale Internazionale dell'AIA per i crimini nell'ex Jugoslavia, che a gennaio 2018 ha sostituito appunto l'ICT, precedente tipologia di tribunale, e l'ha condannato al carcere a vita, confermando così la sentenza di primo grado. Mladic, nato nel 42 nel villaggio di Bozanovic, vicino a Kalinovic, a circa 70 km da Sarajevo, è stato militare di carriera nell'esercito popolare jugoslavo. E nel maggio del 92, un mese dopo l'inizio della guerra in Bosnia, è stato nominato comandante di stato maggiore dall'esercito serbo-bosniaco, il cui comando ha mantenuto per tutto il conflitto e fino ai primi mesi del 96. È una persona molto, molto pericolosa, disse la procuratrice capo del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia dal 99 al 2007, che era Carla Del Ponte, quando Mladic era ancora un ricercato. Arrestato in Serbia a Lazarevo il 26 maggio del 2011, era ricercato dal Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia, appunto l'ICT, quello che era prima, precedente a quello che c'è ora, ossia il meccanismo residuale dell'AIA, l'MICT, invece quello vecchio si chiama ICTY, comunque. Il primo mandato era stato emesso, infatti, il 25 luglio 1995, mentre il secondo, che riguardava in particolare il genocidio avvenuto a Srebrenica, l'11 luglio, se vi interessa, vi do magari qualche titolo dopo, perché insomma è una roba, una vicenda importante e ancora discussa, ma ne parliamo più tardi. Era stato poi emesso a novembre. I due mandati sono stati poi riuniti in un unico atto d'accusa nel luglio del 96, poi emendato dai capi di imputazione minori per lasciare solo le accuse più gravi rivolte al militare: violazione delle leggi e delle usanze di guerra, 6 capi di imputazione, crimini contro l'umanità, 7 capi di imputazione, e genocidio, 2 capi di imputazione. Il 15 ottobre 2009 il caso Mladic è stato infine scorporato da quello dell'ex leader del serbo-bosniaco, che era Karadzic, dopo l'arresto di quest'ultimo. Il processo, che è iniziato il 16 maggio 2012 e durato 530 giorni, ha visto la deposizione di 591 testimoni e la produzione di 11.000 prove documentari. I crimini per i quali è stato processato comprendono quello di genocidio e complicità in genocidio, appunto Srebrenica, crimini contro l'umanità e in particolare omicidio, sterminio, deportazione e persecuzione per motivi politici, razziali e religiosi commessi nelle aree di Banja Luka, Bihać, Bijelnja, Bosanska Gradinska, Bosanska Krupa, Bosanski Novi, Bratuna, Brko, Doboj, Foga, Gransko, Kalinovic, Gluj, Kotor Varoš, Nevezinje, Novigrad, Predor, Rogantika, Sanski Moc, Srebrenica, Taslić, Blazenica, Vogoska e Zvornik. È bene dirli tutti, anche se non facili da leggere. Attacchi contro i civili e organizzazione di una campagna di terrore contro la popolazione, in particolare per i bombardamenti e l'assedio di Sarajevo, che ha provocato più di 10.000 morti. Nella condanna all'ergastolo emessa dalla TP il 22 novembre del 2017, come scriveva il corrispondente dell'Osservatorio Balcani Caucaso, che era Alfredo Sasso, Ratko Mladic è stato dichiarato colpevole di 10 degli 11 capi di accusa. 4 imprese criminali congiunte, detta Joint Criminal Enterprise, il genocidio di Srebrenica, i crimini contro l'umanità in una serie di municipalità, il terrore contro la popolazione civile di Sarajevo, la presa in ostaggio del personale ONU. Verdetto contro il quale i legali di Mladic hanno presentato subito ricorso chiedendo l'assoluzione. Allo stesso tempo l'accusa ha chiesto come venisse riconosciuta la responsabilità sul capo di accusa per cui era stato assolto in primo grado. I crimini commessi nei comuni della Bosnia orientale settentrionale di Cluj, Kotor Varoš, Sanski Moc, Predor e Vlasenica e Foča. richiesta che però è stata rifiutata in appello. L'appello è stato rimandato due volte nel 2020, a marzo a causa delle sue condizioni di salute e a giugno perché le restrizioni imposte dalla pandemia avevano reso impossibile ai giudici di raggiungere il tribunale. E così il 25 e 26 agosto 2020, davanti al presidente della Corte d'Appello, Prisca Matimba Nyambe, si è svolto il processo d'appello, il cui verdetto è stato emesso oggi. Mladic è stato dichiarato colpevole di genocidio, persecuzione, sterminio, omicidio, deportazione, atti disumani, trasferimenti forzati e attacchi illegali ai civili. Bene, siamo molto contenti. Sappiamo che questi tribunali internazionali hanno valore fino a un certo punto. E infatti danno adito a controversie, cioè a negazionismo, a combattere chi, soprattutto in queste storie qua dell'ex Jugoslavia, ma non solo. E infatti volevo parlare un altro gocciolino della Serbia, appunto, ma proprio da questo punto di vista, cioè le narrazioni storiche che vengono mistificate per portare avanti un'idea di nazione, un'idea politica che però non guarda in faccia la realtà della storia. Questo accade, lo sapete, anche qui da noi, in particolar modo per quanto riguarda la resistenza e tutta la guerra di liberazione dal nazifascismo e anche una revisione positiva del fascismo e non solo, mille altre storie, non ultime, che non sono state neanche troppo tempo fa, appunto la questione delle foibe. Tutte questioni che vengono analizzate, come si dice, cercando di sfruttarle, di piegarle a proprio volere, senza mai analizzare la storia seriamente come andrebbe analizzata per poter interiorizzare, analizzare e andare avanti e magari non ripetere gli errori, magari e anche capire e indicare chi è stato, chi sono stati colpevoli e quindi poi non dargli altra agibilità politica, come invece, ahimè, succede anche qui da noi. Comunque, appunto, l'8 e il 9 maggio la Serbia ha celebrato il 76esimo anniversario della vittoria sul nazismo nella Seconda Guerra Mondiale e con una serie di eventi organizzati a Belgrado, tra cui diverse cerimonie di deposizione delle corone di fiori, concerti, proiezioni di film, fuochi d'artificio, le trasmissioni in diretta streaming di una parata militare svoltasi a Mosca. Quindi questo è. Oltre al giorno della vittoria sul nazismo, la leadership serba ha evidentemente voluto celebrare anche i buoni rapporti intrattenuti con la Russia, che ha partecipato all'organizzazione della commemorazione. Le celebrazioni hanno raggiunto il culmine con un evento organizzato al Teatro Nazionale di Belgrado, trasmesso in diretta dalla radiotelevisione della Serbia, con letture di poesie, un programma musicale e discorsi pronunciati dal presidente serbo Vučić e dal leader serbo-bosniaco Dodic, che, appunto, quella parte della Bosnia di etnia maggioranza serba che vorrebbe staccarsi e riunirsi alla Serbia stessa e che appunto sono tra l'altro quelli proprio che riguardano, fanno un revisionismo storico dicendo che per esempio Mladic non sono crimini, non è vero, è una persecuzione. Alcuni canti letti durante la cerimonia principale hanno suscitato forti polemiche nell'opinione pubblica, essendo associati a un movimento serbo di ispirazione fascista denominato Zbor, raduno si significa, che aveva collaborato con la Germania nazista. Lo storico Dejan Ristić, siamo un goccio la musica, a nome degli organizzatori della cerimonia ha replicato alle polemiche negando l'esistenza di qualsiasi legame tra i canti militari in questione e il movimento Zbor guidato da Dimitri Ljotić. Ristić ha precisato che si trattano di poesie patriottiche scritte dal poeta Momčil Nastasijević, ben prima della Seconda Guerra Mondiale. Questa affermazione però non è vera. Il canto di marcia Vinistre Mrtvi, cioè voi non siete morti, letto durante la cerimonia dello scorso 9 maggio, fu pubblicato per la prima volta in una raccolta di canti edita dal movimento Zbor nel 1944, diventando un inno dell'estrema destra serba. Quindi come fai a dire non è così? A tutt'oggi non è ancora chiaro come questo canto abbia trovato posto nel programma della celebrazione del giorno della vittoria sul nazismo. E al momento della stesura di questo articolo, nessun esponente del governo ha rilasciato alcun commento in merito alla vicenda. La lettura dei canti militari fascisti è solo uno degli episodi controversi accaduti durante la commemorazione dell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. Tra le numerose immagini storiche proiettate su un grande schermo durante la cerimonia tenutasi al Teatro Nazionale di Belgrado, c'era anche una fotografia che ritrae il capo del movimento cetnico, Draza Mihalovic, Dragoljub Draza Mihalovic. Accanto all'immagine di Mihalovic è stata proiettata una fotografia di Josip Broz Tito, leader del movimento popolare di liberazione che, guidato dal Partito Comunista Jugoslavo, aveva liberato il paese dall'occupazione nazifascista, ponendo le fondamenta della Jugoslavia socialista. Il processo di riabilitazione del movimento cetnico, presentato come un movimento di resistenza, aveva preso il via dopo la caduta del regime di Slobodan Milosevic nel 2000. Poi nel 2004, con alcune modifiche apportate alla legge sui diritti dei veterani di guerra, cetnici e partigiani, sono stati messi sullo stesso piano, definendo sia gli uni che gli altri come antifascisti, nonostante durante la Seconda Guerra Mondiale avessero combattuto gli uni contro gli altri e nonostante solo la resistenza partigiana fosse stata un movimento autenticamente antifascista. Nei primi anni 2000, l'elite politica serba non ha mai celebrato il giorno della vittoria sul nazismo né altre ricorrenze legate alla liberazione nella Seconda Guerra Mondiale, sostenendo che questi eventi avessero segnato l'inizio dell'occupazione comunista. In questo contesto, il movimento cetnico, oltre ad essere stato equiparato a quello partigiano, ha persino soppiantato quest'ultimo, ormai diventato ideologicamente scomodo. La svolta è avvenuta nel 2008, alla vigilia della dichiarazione di indipendenza del Kosovo, quando la leadership serba ha iniziato a commemorare il giorno della vittoria sul nazismo, stringendo al contempo rapporti sempre più stretti con la Russia. Dopo l'arrivo al potere nel 2012, il Partito Progressista Serbo, quello di Vučić, l'SNS, ha accettato e fatto proprio la tendenza inaugurata dai governi precedenti e celebrando la liberazione dell'occupazione nazifascista come una vittoria serba. L'attuale leadership di Belgrado, che sembra provare piacere nel commemorare la vittoria e si autodefinisce baluardo contro il revisionismo storico, in realtà appoggia il revisionismo e la riabilitazione del movimento cetnico. Durante la cerimonia tenutasi a Teatro Nazionale di Belgrado, solo Milorad Dodik ha parlato di cetnici, definendoli antifascisti, mentre il resto dell'evento è stato caratterizzato da una narrazione generica sui movimenti di resistenza. In occasione di ricorrenze importanti come il giorno della vittoria sul nazifascismo, il leader politico della Serbia e della Repubblica Spraska tendono a ricorrere a una retorica nazionalista, attribuendo i meriti dei partigiani al popolo serbo. No, veramente non ci stupisce questa cosa. Secondo queste narrazioni fu l'esercito serbo a sconfiggere le forze nazifasciste e a liberare, con l'aiuto della Russia, Belgrado, Belgrado, la Jugoslavia e l'intera Europa. L'intera Europa ha. Durante la commemorazione del giorno della vittoria sul nazifascismo si cerca di cancellare dalla memoria collettiva il fatto che a combattere contro le forze nazifasciste furono l'esercito jugoslavo e l'esercito sovietico e non l'esercito serbo e quello russo. Così come si cerca di screditare l'ideologia che aveva guidato la resistenza. I politici sono intervenuti durante la cerimonia tenutasi lo scorso 9 maggio a Belgrado, hanno fatto una netta distinzione tra Jugoslavia socialista e partigiani, accusando la leadership jugoslava di aver cercato di occultare la vera storia fatta di eroismo e sofferenze del popolo serbo. Nella politica della memoria serba, i partigiani vengono rappresentati come un eroico esercito serbo, affermando che i serbi, a prescindere dall'orientamento ideologico, furono l'unico popolo degli ex Jugoslavia ad aver imbracciato le armi e opposto resistenza al nazifascismo. Assolutamente falso. Vučić e Dodik, così come tanti altri leader politici, accusano gli altri popoli dell'ex Jugoslavia, in primis i croati e gli albanesi, di aver salutato con favore l'invasione del paese da parte delle forze dell'asse. La manipolazione della storia della Seconda Guerra Mondiale comprende anche il tentativo di negare l'esistenza di varie forme di collaborazione filonazista in Serbia, focalizzandosi sulla sofferenza partita dai serbi nello Stato indipendente di Croazia, aggiungendo così un altro tassello alla narrazione sull'eroismo del popolo serbo. La commemorazione ufficiale del giorno della vittoria sul nazismo, organizzata dalla leadership serba, sono un esempio di manuale di strumentalizzazione della storia a fini politici e non riguardano solo la Seconda Guerra Mondiale. L'uso strumentale della storia emerge chiaramente anche nell'idea secondo cui la Serbia avrebbe combattuto solo guerre di liberazione. Un'idea che caratterizza ogni commemorazione dal 9 maggio e costituisce la base della politica della memoria del Partito Progressista Serbo. L'idea di guerra di liberazione promossa dall'SNS unisce tutte le guerre e rivolte della storia serba in un'unica narrazione, rappresentando la forza armata serbe come un esercito che si è sempre battuto per la libertà e non ha mai intrapreso un'offensiva militare. Quindi anche le guerre jugoslave negli anni 90 vengono definite come guerre di liberazione della Serbia. Anche, e quindi appunto, ci colleghiamo alla revisione che vi dicevo all'inizio, anche delle guerre jugoslave. Anche l'Unione delle Associazioni dei Combattenti della Guerra Popolare di Liberazione, che è il SUBNOR, di cui fanno parte molti veterani delle guerre degli anni 90, coltiva questo mito sulla guerra di liberazione serbe, rivolgendosi ai presidenti ai presenti alla commemorazione del giorno della vittoria al Teatro Nazionale. Vidozav Kovacevic, presidente del Subnor, ha dichiarato che nel corso dei secoli i soldati serbi non hanno mai invaso terre altrui, hanno sempre ed esclusivamente combattuto guerre di liberazione, dal periodo austro-ungarico ai bombardamenti NATO sulla federazione jugoslava del 99. I populisti di tutta Europa, e non solo, strumentalizzano la memoria e l'eredità storica allo scopo di attirare l'attenzione di un vasto pubblico, presentando i propri sforzi come un tentativo di ricostruire i tabù insiti nella storia nazionale. Così anche la leadership al potere in Serbia, guidata dall'SNS, sta cercando di appropriarsi dell'eredità dell'antifascismo e al contempo di fornire un'immagine di sé come un baluardo contro il revisionismo e la falsificazione della storia. Per costruire una narrazione eroica sulle guerre di liberazione, la leadership serba ha deciso di attingere all'eredità della lotta antifascista, che rappresenta uno degli episodi più emancipatori della storia della regione post-Jugoslavia. Durante la cerimonia di commemorazione del giorno della vittoria, svoltasi a Belgrado, il 9 maggio, è emerso un radicale revisionismo della storia della Seconda Guerra Mondiale, un fenomeno sorto dopo la caduta del regime di Slobodan Milošević, che è andato intensificandosi negli ultimi anni. Quindi questo è un trend balcanico, ma europeo, ma un trend enorme, soprattutto per quanto riguarda gli esiti della Seconda Guerra Mondiale, dove i vincitori, cioè l'antifascismo, che poi ha vinto, diventa colui che nasconde la verità e che quindi va combattuto in onore proprio dell'antifascismo. Cioè è roba che non torna, è roba che ci si dovrebbe accorgere che c'è qualcosa che non va. Però, anche soprattutto in paesi così dove davvero l'informazione è controllatissima, non è facile districarsi dalle bugie. E quindi non è un attenuante, continueremo noi su Radio Wombat a combattere per la verità storica, per l'importanza della lotta antifascista e dei movimenti antifascisti, studiandoli, vedendo tutto, lati positivi, lati negativi. Ma commemorando la realtà storica. Per l'appunto domenica 13 giugno, se vi interessa, ci sarà, quindi questa domenica, non da quando io vi sto parlando, ci sarà proprio una camminata per commemorare Radio Cora e l'importanza della questa radio pirata creata appunto da partigiani. Ma non solo, questo è preso per spunto per in realtà ricordare tutti gli eventi che sul Monte Morello e zone periurbane e urbane, la lotta antifascista dei partigiani ha avuto per ricordare appunto tutti quelli che hanno dato la vita appunto per la liberazione dall'occupazione nazifascista. E ci saranno tre percorsi da percorrere, tutti un pochino più difficili, uno più difficile dell'altro, quindi più facile, intermedio e difficile. E ognuno percorrerà dei punti dove ci sono i vari cippi di commemorazione e dove ci saranno letture e racconti di ciò che è avvenuto. Se vi interessa, notizie le trovate su macchieurbane.org. Quindi, no contro la revisione e pro l'antifascismo, quello sempre e comunque. Chiudiamo prima di un'altra veloce pausetta, ci colleghiamo invece a una questione diversa, ci colleghiamo passiamo a qualcosa sempre balcanico ma con respiro geopolitico, passiamo alla Grecia, al porto del Pireo, un porto fondamentale per il Mediterraneo, perché da quando nel 2016 la compagnia statale cinese, la COSCO, ha acquistato le quote di maggioranza del Pireo, il porto greco è diventato il più grande del Mediterraneo, e qui ci siamo, tuttavia una sua ulteriore espansione rischierebbe di creare una discarica tossica subacquea. Come sapete, i cinesi, la Cina fondamentalmente ha puntato molto sull'acquisto di un sacco di porti, per esempio quello montenegrino, ma non solo, quindi nel Mediterraneo, in Africa, quindi tutta la parte dei vari oceani, oceano indiano, e di qua invece tra nel Pacifico, porti che danno su rotte che poi arrivano verso il Pacifico, ha puntato molto su questo, ma ragion veduta chiaramente, dal punto di vista economico chiaramente, non che siamo pro Cina. Insomma, il porto di Pireo non è da meno, anzi è stato un tassello fondamentale. Io ho due mouse, uno che non fa, uno che fa, e giro sempre quello che non fa. Allora, gli investimenti cinesi nel porto greco del Pireo come parte del progetto della nuova via della seta, tanto inflazionata, hanno incrementato il commercio fra i due paesi, ma le tensioni sulla presunta violazione delle normative ambientali hanno sottolineato un conflitto tra i potenziali benefici e i danni prodotti da questo investimento. Nel 2016 la compagnia statale cinese di navigazione, appunto la famosissima COSCO, comprò la quota di maggioranza della società pubblica che gestisce il Pireo, che è la PPA. Sotto la direzione Cosco PPA, il porto del Pireo è diventato il più grande del Mediterraneo. La Cina lo ha rinominato la testa del drago, considerandolo il punto d'ingresso principale dei prodotti cinesi in Europa. Secondo l'agenzia statistica della Grecia, il valore delle importazioni dalla Cina è passato da 2,89 miliardi di euro, circa 3,2 miliardi, del 2016, ai 3,74 miliardi di euro. Circa 4,27 miliardi, scusate, questo è in dollari, quindi se nel 2016 c'era un passaggio di 3,2 miliardi di dollari, nel 2020 4,27 miliardi di dollari. Questa crescita, tuttavia, ha fatto i conti con l'opposizione degli abitanti locali riguardo l'inquinamento tossico della pesca della zona, ed è finita in una battaglia legale nel maggio 2020. La comunità locale e gli esperti ambientalisti hanno affrontato le battaglie legali in un contesto di fragili normative e con il sospetto che le autorità greche stiano sostenendo il gruppo Cosco perché porta soldi, ragazzi, è questo, per motivi di crescita e convenienza, appunto. Anche se durante gli ultimi anni i sondaggi realizzati in Grecia hanno fornito più volte risultati tendenzialmente positivi nei confronti della Cina e dei cinesi, la tensione riguardo al porto del Pireo minaccia questa inclinazione, e questo conflitto si sta sviluppando sia nei tribunali sia nell'opinione pubblica. Per poter acquisire un'ulteriore quota del 16% della PPA, Cosco deve fornire nuove infrastrutture. Fra tutti i progetti presentati nel piano di sviluppo della PPA, il più importante e il più costoso riguarda la costruzione di un nuovo porto per le crociere nel quartiere di Piraichi, nel Pireo. Il piano per il porto croceristico prevede la rimozione di 620.600 metri cubi di sedimento dal fondale marino portuale, che dovrebbero poi essere gettati a largo nell'area compresa fra le vicine isole di Egina e Salamina. Questo sedimento si è formato con decenni di scarico di liquami, rifiuti marittimi e inquinanti provenienti dagli impianti industriali intensivi dell'area. Una volta sollevato e riscaricato altrove, e quindi riattivato, può generare una catastrofe ambientale. Verso la fine di aprile 2020, l'Istituto di Conservazione Marina Arcipelagos ha avvisato che le attività di rimozione causerebbero un serio impatto alla pesca della zona. L'associazione dei lavoratori del Centro Ellenico per la Ricerca Marina ha sottolineato come l'effetto creerebbe una discarica tossica subacquea a scapito dei fragili ecosistemi della zona. L'Ombudsman greco, un comitato di controllo previsto costituzionalmente a livello nazionale, ha identificato l'autorizzazione chiave che non sono mai state approvate prima dello sviluppo del nuovo porto a Piraichi. L'autorizzazione per realizzare una qualsiasi attività di miglioramento è scaduta nel 2018 e non ha mai incluso la possibilità di sviluppare un nuovo porto. Non è nemmeno stata realizzata una valutazione dell'impatto strategico, che sarebbe obbligatorio secondo le normative dell'Unione Europea per un progetto di questa grandezza. Nonostante non sia riuscita a ottenere i permessi necessari, Cosco PPA ha avviato lo sviluppo del porto durante il lockdown per il Covid-19 2020. Il Covid è stato un bello scudo per tante nefandezze, sia militari, Nagorno-Karabakh, ma Libia, ma anche la ripresa nel Sahrawi, per esempio il Marocco, degli scontri, e altri esempi che non sto a farvi, ma anche ha servito come scudo per fare queste nefandezze ecosistemiche, no, come si dice, queste nefandenze ambientali, insomma. Nell'ultima settimana di aprile 2020, mentre le gru galleggianti rimuovevano il fango fuori dall'acqua per spostarlo sulle chiatte, gli abitanti di Piraichi hanno cercato di identificare le navi sul portale marinetraffic.com, un servizio di traffico navale accessibile al pubblico. Non hanno però visto nulla, visto che il sistema di identificazione autonoma delle navi era spento, in violazione della legge greca. Anti Giannoulou, avvocatessa che rappresenta l'associazione Centro di Lavoro del Pireo in un caso giudiziario contro il porto, ha raccontato a Global Voice di come in passato abbia inviato le prove dal sito marinatraffic.com alla Guardia Costiera. Non è successo nulla, da quanto ne so. Al contrario, il capo d'ufficio portuale del Pireo ha ricevuto una promozione, ha sostenuto la Giannoulou in un'intervista appunto condotta nel febbraio 2020, quindi pochi mesi fa. Nel maggio 2020 il centro di lavoro del Pireo e un gruppo di 115 cittadini locali hanno presentato ciascuno un'istanza al Tribunale Amministrativo Supremo della Grecia richiedendo la cancellazione delle decisioni che hanno dato il via libera allo sviluppo del porto. Giannoulou ha inoltre presentato un'ulteriore diffida extragiudiziaria alle autorità descrivendo il suo punto di vista e facendolo rientrare nei registri pubblici. L'opposizione pubblica al progetto ha ottenuto l'attenzione di Christianos Sarsenis, un attivista ambientale di lunga data e deputato con il partito d'opposizione di M25. In un discorso tenuto in Parlamento nel maggio 2020, Arsenis ha insistito affinché il governo presenti un chiarimento riguardo ai lavori di dragaggio. Si sta realizzando il progetto senza nemmeno un minimo di adesione alla normativa ambientale europea e alla normativa greca. Mentre il Tribunale Amministrativo Supremo della Grecia sta facendo le sue valutazioni, il dragaggio può proseguire e a Pirachi, ma lo scarico dei sedimenti dragati non può avvenire nel Golfo Saronico. Il Consiglio regionale, nel mentre, ha votato a favore di regole più severe riguardo ai potenziali attività di dragaggio. Nel dicembre 2020 il Ministero dell'Ambiente ha approvato una valutazione dell'impatto avanzata da Cosco PPA, ma la compagnia deve ancora presentare la valutazione dell'impatto strategico, più articolata e legalmente obbligatoria. Nonostante il fatto che lo sviluppo del porto del Pireo potrebbe inquinare e compromettere una parte significativa della pesca, non c'è stata molta attenzione da parte dei media greci alla situazione. Cosco PPA ha mantenuto un basso profilo in Grecia, preferendo apparentemente che siano i suoi alleati nel governo greco e nel mondo industriale a rappresentare la posizione dell'azienda. In risposta ad una domanda fatta al Global Voice sulle autorizzazioni e gli studi ambientali richiesti, la Cosco PPA ha risposto: PPA S.A. Si conforma a tutte le normative ambientali e pubbliche e pubblica dati ambientali come previsto dalla legge, sia all'interno dei suoi report sulla responsabilità sociale dell'impresa, sia nel suo report finanziario annuale. L'impresa rischiosa della Cosco nel Pireo potrebbe essere il tema principale degli incontri bilaterali fra Grecia e Cina, ma probabilmente continueranno a trovare comunque opposizione. Gruppi come City Friendly Port e... non so leggere il greco, ahimè. Scusate, che però il quale significato è solidarietà per il Pireo, sono state piattaforme critiche e attive nel pubblicare prove audiovisive sulle attività opaca della Cosco PPA. Che cosa i membri di questi gruppi pensino in generale riguardo alla Belt and Road Initiative, nuova via della seta, non è sempre chiaro. Sembra sicuro poter affermare che il fragile ecosistema nell'area e le comunità costiere residenti siano i più importanti per loro rispetto ai progetti di crescita illimitata. E quindi queste erano le notizie dal Pireo. Prendiamoci una leggera pausetta con un pezzaccio e poi andiamo con le prossime notizie. Qui su Radio Wombat, questo è l'urlo dei Balcani. No! No, l'ho già mandata! questa, scusate.
You done me wrong, so here's your song, now sing along.
E rieccoci qua, questo è l'Uro dei Balcani, per chi si fosse appena collegato, e io sono il buon Tuco che picchia duro sul microfono. Ci siamo spostati a parlare di questioni un pochino più geopolitiche, rimaniamo sulla questione. Volevo condividere con voi questo piccolo approfondimento sui rapporti fra Cina e Russia. Infatti ci fu, insomma, chiaramente nell'epoca comunista c'era un legame abbastanza forte, non so come dire, non cemento, però comunque insomma c'erano degli scambi importanti e c'era un dei bei rapporti. A un certo punto si incrinano le questioni tra le due e quindi insomma crisi sino-sovietiche avevano posto fine a questo idillio iniziale, ma proprio iniziale, all'interno del mondo comunista. L'idea di una cooperazione in ambito militare però rinasce già alla fine della Guerra Fredda. Le discussioni sulla questione territoriale dei primi anni 90 mostravano i primi segni di apertura di misure confidence building dopo le normalizzazioni dell'89, crollo del muro di Berlino e via dicendo. La storia aveva ancora una volta fatto incontrare i due vicini per una serie di motivi. L'embargo sugli armamenti decretato a seguito dei fatti di piazza Tiananmen avevano infatti lasciato la Cina senza troppo margine di manovra. Due erano gli obiettivi all'epoca: da una parte si mirava ad una crescita economica esponenziale, dall'altra ad un ammodernamento delle forze armate. Quest'ultimo poteva avere luogo solo invocando l'aiuto di Mosca. D'altra parte la Russia aveva perso quel ruolo di polo politico e militare in contrapposizione agli Stati Uniti e si trovava in una situazione economica catastrofica, quindi questo negli anni 90, diciamo. Le esportazioni di armamenti, in particolare dei sottomarini Kilo o dei Sukhoi Su-27 negli anni 90, si rivelavano dunque vitali per l'industria bellica russa. Erano anche gli anni dei primi colloqui tra i rispettivi ministri della difesa, l'accordo sul No First Use di armi nucleari e la fondazione del gruppo del Shanghai Five, come con l'avvento di Vladimir Putin al Cremlino, tadan, si entra nel vivo della cooperazione, perché già l'articolo 7 del Trattato di Buon Vicinato e Cooperazione Amichevole del 2001 gettava le basi per una coordinazione delle politiche in ambito militare fra i due paesi. Nel 2004 prendeva forma nella penisola dello Shangon la prima vera esercitazione militare congiunta, la Peace Mission, che sarebbe diventato un format fisso per l'addestramento e il coordinamento delle forze aeree e di terra. Tuttavia il periodo tra il 2005 e il 2008 segnò uno spartiacque con il quindicennio precedente. Una serie di screzi iniziò a turbare l'armonia tra i due paesi. Pechino non era del tutto soddisfatta del trattamento riservato dal proprio partner. Mosca invece intendeva sia diversificare i propri acquirenti nel settore degli armamenti che tutelarsi da possibili fenomeni di reverse engineering e dell'avanzamento militare incontrollato della Cina, appunto. Però c'è una svolta, diciamo, nel rapporto fra Cina e Russia. Nel 2011 e nel 2012 c'è un secondo punto di svolta, appunto, l'intervento occidentale in Libia. L'instabilità politica interna alla federazione e l'intensificarsi del pivot Asia statunitense, cioè dell'interesse degli Stati Uniti sull'Africa, fanno riallineare i due paesi. Complice anche l'ascesa al potere di Xi Jinping. Xi Jinping, che in un articolo che ho letto pochi giorni fa, si dice abbia avuto predilezione per non più solo le tute blu e i contadini, cioè gli operai e i contadini, ma ha avuto una predilezione facendo crescere gli iscritti al partito esponenzialmente fino a superare di pochi punti percentuali, ma superare i colletti bianchi, cioè diciamo gli specializzati, cioè sia gli amministrativi, diciamo, sia però proprio roba scientifica, tecnici, ingegneri, quindi dando priorità a questa tipologia di cittadini cinesi. In vista proprio dell'invasione, dell'acquisto economico, che poi è lì che vincono, su, appunto, i porti, ma non solo, proprio l'inserimento all'interno delle economie, soprattutto africana, ma non solo, come sappiamo, europea, anche qui da noi. Tra l'altro notizia di oggi che finalmente che non c'entra niente chiaramente con lo Stato cinese in sé, Però, insomma, questa notizia che il delegato della Tic Tech Sprint, che era accusato ancora non formalmente di legami con la mafia, è lì. È stato accusato e è stato confermato, quindi che Buffoni dica che non è vero. Sono menzogne. Comunque, gli incontri tra Xi Jinping e Putin, per tornare a noi, diventano abituali grazie anche a una particolare correità personale. La frequenza delle consultazioni militari tra i due paesi raggiunge la trentina di incontri di alto livello annui. L'ultimo di questi meccanismi di consultazione riguarda la sicurezza nella regione dell'Asia nord-orientale. Tanti temi esplorati nei vari incontri, dalla minaccia nucleare nordcoreana a quella del sistema antimissilistico statunitense TAD, dislocato in Corea del Sud. Il 2012 è anche l'anno di lancio di un nuovo genere di esercitazione militare congiunta. La Joint Sea rappresenta ad oggi un'occasione annuale unica per testare le capacità anti-submarine warfare, cioè contro i sottomarini, anti-pirateria e rescue. Uno dei game changer della storia tra Russia e Cina è infatti rappresentato dall'edizione 2016, quando sottomarini e combattenti di superficie russi e cinesi iniziarono a scaldare le già calde acque del Mar Cinese Meridionale, oggetto anche di un pattugliamento aereo congiunto tra i due paesi proprio lo scorso dicembre. Verifichiamo un attimo. Sì, ok, il dicembre 2020. Quindi, scusate, riprendendo, un'ulteriore conferma della volontà di interagire sempre più nel settore della difesa è rappresentato dalla Aerospace Security, simulazione antibalistica e computerizzata in cui Mosca e Pechino si impegnano dal 2017. In totale oggi si parla di una media di 3-4 esercitazioni congiunte all'anno. Tale costanza permette inevitabilmente di raggiungere altissimi livelli di interoperabilità tra le varie forze. In un incontro a Valdai Club nel 2019, Putin ha proposto al mondo lo sviluppo di un sistema di difesa missilistico congiunto contro la Repubblica Popolare. Un enorme passo avanti in quanto la interdipendenza e fiducia reciproca. La creazione di tale sistema permette infatti a Russia un vantaggio strategico dato dalla condivisione di informazioni e dati provenienti dai radar cinesi. Quindi un sistema, non so se si è capito, un sistema missilistico di difesa congiunto con quello cinese, russo e cinese insieme. Non possiamo entrare in un'alleanza con i principi vicini fino a che non conosciamo i loro piani, così scriveva il generale e filosofo cinese Sun Tzu nell'Arte della Guerra, famosissimo libro che tutti conosciamo, che abbiamo visto almeno una volta, probabilmente non abbiamo letto, anche perché non è proprio facilissimo a leggere. Comunque intorno al VI secolo avanti Cristo lo scriveva, no? Sun Tzu. I piani dietro questo non alleanza appaiono evidenti, è la minaccia esistenziale dettata dagli Stati Uniti il leitmotiv che accompagna un tale riavvicinamento. La pressione sistemica sembra essere amplificata, in particolare con il riemergere di complessi di sicurezza regionale. Due esempi pratici ci vengono forniti dal Mar Cinese Meridionale e dall'Europa Orientale. Non è un caso che due dei maggiori accordi sulla compravendita di armamenti tra Russia e Cina siano stati siglati proprio a seguito degli eventi in Ucraina del 2014. Da qui la necessità di coordinamento a livello globale, pur mantenendo ampia libertà in azione, cioè ciò si riflette nella mancanza di scambi di basi militari e di una politica di difesa comune. Né Mosca né tantomeno Pechino sono disposte a privarsi dell'autonomia strategica necessaria a perseguire i propri obiettivi sulla scena internazionale. La partnership in materia di difesa rappresenta tuttavia una delle poche leve da parte della Federazione nei confronti della Repubblica Popolare. Le esercitazioni sono infatti spesso tenute in lingua russa e Mosca gode ancora di vantaggi strategici, soprattutto riguardo alla capacità operative dell'export di tecnologia ad altissimo livello. Tuttavia, se l'idea di un'alleanza militare a tutto tondo può risultare illusoria, credere che un maggior grado di istituzionalizzazione di certi meccanismi non sia possibile lo è ancora di più. La questione della militarizzazione del dominio spaziale, ad esempio, pone l'accento su una possibile cooperazione di più ampio respiro. La logica russa punta ancora sul pragmatismo. Gli Stati Uniti sono una minaccia reale oggi, la Cina potrebbe esserlo solo domani. L'asse di convenienza continuerà dunque ad essere tale anche in settori strategici, almeno fino a quando le fondamenta di tale partnership inizieranno a tremare. Quindi niente, questo era un leggero e breve excursus sui legami comunque militari che ci sono fra Russia e Cina a fasi alterne, però ormai da diversi decenni. era un articolo piuttosto interessante trovato su su non è sull'osservatorio, questo è l'osservatorio Russia, osservatoriorussa.com. Passiamo invece alle ultime notizie della giornata, mi collego però sempre a queste questioni. Allora, velocemente, la Russia, notizia di oggi, al via le esercitazioni militari nell'Oceano Pacifico. Il Ministero della Difesa della Federazione Russa ha annunciato che la flotta del Pacifico ha avviato grandi esercitazioni militari nell'area centrale dell'omonimo oceano. Le manovre coinvolgeranno circa 20 navi da guerra, ma anche sottomarini e imbarcazioni di supporto. Non è stata esclusa la possibilità di svolgere anche operazioni congiunte con l'Air Force del paese. Secondo quanto riportato dall'agenzia stampa russa RIA Novosti, ad essere dispiegati saranno l'incrociatore missilistico Varia, la nave antisommergibile Admiral Pantaleyev, dotata di missili guidati, il cacciatorpediniere Marshal Shaponshinkov e altre tipologie di armamenti. Ora non sto a farvi tutto l'elenco. Le esercitazioni sono state annunciate il 18 gennaio. No, allora. Ok. Sembra che questo preoccupa molto diverse ambasciate. L'ambasciata statunitense a Minsk, Fisher, aveva dichiarato che Washington avrebbe monitorato da vicino le operazioni militari dei paesi. Insomma. Chiaramente è tutto un stare sul chi va là, è tutto un fare esercitazioni da tutte le parti del mondo, la Russia in particolar modo. Non mi dilungherò su questa, se vi interessa lo trovate su sicurezzainternazionale.luis.it, l'articolo è Russia al via alle esercitazioni militari nell'Oceano del Pacifico, vi dice proprio che armamenti ci saranno, fa un piccolo excursus anche sulle precedenti esercitazioni sempre nel Pacifico. Se vi interessa andatevelo a leggere, non mi dilungherò su questo, anche perché mi rendo conto che poi potrei risultare noioso, o almeno questa è l'idea che mi sono fatto. Detto ciò, c'è stata un'altra notizia su, perché non solo ci sono le grandi esercitazioni, ma chiaramente c'è il grande spionaggio, e ora sta venendo un po' fuori, probabilmente c'è una caccia anche un po' alle streghe, questa paura. E quindi in Polonia è arrestato un informatore dell'intelligence della Russia. L'ufficio del procuratore della Polonia ha annunciato proprio oggi l'arresto di un cittadino polacco con l'accusa di spionaggio. Nonostante l'operazione sia stata eseguita il 31 maggio, le autorità di Varsavia hanno comunicato quanto accaduto solo in seguito, giovedì 10 giugno. A riferirlo è l'agenzia di stampa russa RIA Novosti. L'accusato è l'ex giornalista Janusz, il quale ha lavorato per un'importante testata polacca, il WPROST. Al momento l'uomo è in stato di fermo e qualora il processo lo confermasse colpevole potrebbe rischiare fino a 10 anni di carcere. L'ufficio del procuratore generale della Polonia ha spiegato che Janusz sarebbe un informatore dell'intelligence russa che, a seguito dell'arresto del collega, avvenuto il 17 maggio, avrebbe intensificato l'attività di spionaggio. Nelle specifiche il sospetto avrebbe cercato di stabilire contatti sia con funzionari polacchi sia con diplomatici stranieri nel Parlamento europeo con lo scopo di indebolire la posizione di Varsavia nel blocco dell'Unione Europea a livello internazionale. Nel corso delle indagini è stato perquisita la sua abitazione e alcune organizzazioni a lui associate, portando al sequestro di 300.000 zloty, che corrispondono a 80.000 dollari. Su richiesta del pubblico ministero del Dipartimento locale per la lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, il Tribunale di Varsavia ha annunciato l'applicazione della misura preventiva di detenzione preliminare per un periodo di 3 mesi. In precedenza, il 17 maggio, la suddetta agenzia di stampa russa aveva riportato l'arresto di Marcin K, realizzato da parte dell'Agenzia Polacca della Sicurezza Interna. Marcin, appunto, un collega di Janusz è stato accusato di condurre attività a favore di servizi di intelligence stranieri contro la Polonia. Dall'altra parte, il più recente episodio di spionaggio nel territorio della Federazione Russa è avvenuto il 7 giugno. In tale data, il cittadino ucraino Semeniaka, ne avevamo dato notizia se non erro, forse al GR, è stato arrestato dai servizi russi, insomma, con l'accusa di fornire informazioni all'intelligence di Kiev. Nello specifico, Semeniaka riportava le informazioni raccolte a due ufficiali della SBU, che mi sono perso il significato dell'SBU, i quali operano nel Dipartimento di Controspionaggio per la difesa degli interessi nazionali nel campo della sicurezza delle informazioni. Si tratta del tenente Timur Gaziamov e del vicecapo del DKIB, appunto, del controspionaggio, il tenente colonnello Igor Cerniak. quindi insomma aveva collegamenti col controspionaggio. Le principali attività antiterroristiche in Russia sono svolte dal Servizio Federale per la Sicurezza in collaborazione con il Ministero degli Affari Interni, la Rosguard, il Comitato per la Sicurezza Interna e altre agenzie di polizia. L'ufficio del Procuratore Generale della Federazione Russa svolge poi un ruolo di coordinamento nella lotta contro la criminalità. Al fine di ridurre la minaccia del terrorismo in Russia, un mese fa, il 9 marzo, la Camera Bassa della Federazione Russa ha approvato, in prima lettura, un disegno di legge per bloccare i contenuti ritenuti estremisti o associabili al terrorismo, per esempio contro i ceceni. In passato, soprattutto a partire dal 96, erano principalmente i separatisti ceceni, appunto, a minacciare la sicurezza della Russia e ad organizzare assedi di matrice terroristica. I tre attacchi più gravi che hanno colpito la nazione sono avvenuti a Stavropol, a Mosca e in settentrionale. Il primo si è verificato nel 95 con il fine di richiedere il ritiro delle truppe russe dal Caucaso. Un gruppo di separatisti ceceni prese in ostaggio circa 1600 persone all'interno dell'ospedale cittadino. Le vittime totali furono 129, oltre a diverse centinaia di feriti. Il secondo attacco durò 3 giorni nel 2002. Anche in questo caso una coalizione di separatisti ceceni sequestrò circa 850 persone nel teatro di Dubrovka di Mosca. In seguito a trattative non soddisfacenti, le autorità russe intervennero per porre fine al sequestro. La tragedia si concluse con la morte di 129 persone e numerosi feriti. Il terzo attentato era stato organizzato nella regione autonoma dell'Ossetia del Nord, a Beslan, quando nel 2004 un gruppo di separatisti ceceni attaccò una scuola. Durante l'assedio e l'assalto delle forze speciali russe morirono 334 persone, mentre altre 800 rimasero ferite. Durante la missione del 2004 a guidare i gruppi d'assalto era Mozav Barayev, il nipote del comandante della milizia cecena, Arbi Barayev, organizzatore dei precedenti sequestri. Quindi c'era anche questo a guidare l'assalto russo, c'era... No, è il nipote del comandante della milizia cecena. No, vabbè, era solo parente. Fatto sta che quando intervengono i russi muore la gente. Vabbè, comunque. E questo era, insomma, per darvi un'idea delle lotte allo spionaggio. Poi l'antiterrorismo c'è sempre nel mezzo, perché come sappiamo è una scusa ottima per arrestare chiunque vogliamo. Non che poi ci sono stati gli attacchi terroristici ceceni. Poi, quali sono le motivazioni? Potremmo parlare una volta della questione cecena. Sarebbe molto interessante. Quindi, ci spostiamo a parlare abbastanza velocemente, in conclusione. Rimaniamo a parlare della Russia, ma a questo punto abbiamo tirato in ballo dell'Ucraina, che sappiamo essere sempre un lì per esplodere. Appunto, da una parte, gli Stati Uniti, Biden ha invitato Zelensky a Washington. Il presidente dell'Ucraina ha tenuto il 7 giugno colloqui telefonici con l'omologo statunitense per discutere di aggressione russa in Crimea, della lotta alla corruzione e del Nord Stream 2, che è, no, ne abbiamo parlato ampiamente, di questo gasdotto che passa dal mare del Nord, che gli Stati Uniti non vogliono assolutamente e anzi hanno cercato di mettere sanzioni, però... E qualche ditta, tra cui italiana, si è ritirata, però è una roba dove invece grandi ditte tedesche, per esempio, sono coinvolte e i tubi li stanno calando, quindi non lo puoi fermare. Comunque, insomma, dovranno parlare di questo. Biden ha altresì invitato Zelensky a Washington e, secondo quanto reso noto dall'agenzia di stampa di Kiev, che è Unian, l'incontro è previsto per luglio. Durante i colloqui telefonici, Biden ha ribadito l'impegno incrollabile degli Stati Uniti a sostegno della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina di fronte all'aggressione russa nel Donbass e in Crimea. Zelensky, in risposta, ha affermato che la situazione dell'Ucraina orientale è ancora tesa a causa dell'alta concentrazione di truppe e armamenti russi nel territorio. Il capo di Stato di Kiev ha altresì dichiarato che il ritiro dei soldati annunciato da Mosca il 22 aprile altro non è che una farsa, perché il Cremlino continua a sostenere i separatisti nella regione. Un'altra questione di particolare rilievo è stata affrontata è il gasdotto russo-tedesco Nord Stream 2 e la decisione di Washington di non varare nuove sanzioni contro la Russia per impedire il completamento. L'Ucraina, così come i paesi baltici, è fortemente contraria al progetto infrastrutturale perché teme di perdere le entrate derivanti dalle tasse di transito, poiché il nuovo gasdotto bypasserebbe i territori dei suddetti paesi. In tale quadro Biden ha rassicurato Zelensky affermando di comprendere appieno i rischi del Nord Stream 2. E per tale ragione che il leader statunitense ha sottolineato che la Casa Bianca intende fornire garanzie a Kiev nel senso più ampio del termine. Nel corso della conversazione telefonica di alto livello, Biden e Zelensky hanno altresì discusso dell'adesione di Kiev all'Alleanza Atlantica. E quindi ne parleranno a Washington. Mi sono perso, nell'Alleanza Atlantica. La questione dell'aggressione dell'Ucraina nelle comunità euroatlantica recentemente è diventata prioritaria per Kiev, soprattutto a fronte delle tensioni con la Russia, appunto, nell'Ucraina. Più specificamente, il 6 aprile Zelensky, durante una conversazione telefonica con il segretario generale della NATO, che è Stoltenberg, ha esortato gli USA ad accelerare l'adesione del suo paese perché temeva che l'Ucraina da sola non sarebbe riuscita a fronteggiare la minaccia russa. Quest'ultima era arrivata a dispiegare circa 100.000 soldati in Crimea e nell'Ucraina dell'Est. È stato mostrare i muscoli, chiaramente. Te dici che la vuoi invadere tutti i giorni. Che cosa ti aspettavi? La stessa richiesta è stata mossa da Kiev nel corso del vertice del 6 maggio. Il vertice si è tenuto tra il segretario di Stato di Blinken degli Stati Uniti e il presidente dell'Ucraina. In tale data Blinken ha rinnovato il sostegno di Washington all'ingresso di Kiev nella NATO, ribadendo però che il paese deve attuare una serie di riforme interne che permetterebbero di consolidare le istituzioni democratiche e rafforzare lo Stato di diritto. Questi, secondo la NATO, sono fattori che permetteranno al paese di far sì che il suo sistema di difesa sia conforme agli standard imposti dalla NATO. Nonostante l'Ucraina non faccia ancora parte della NATO, è rilevante sottolineare che nel 28 giugno al 10 luglio si svolgeranno le esercitazioni militari dall'alleanza denominate Sea Breeze 2021, capeggiate da Kiev e Washington. Le manovre avranno luogo nell'area nord-occidentale del Mar Nero e coinvolgeranno circa 4.000 soldati provenienti da 29 paesi membri della NATO e circa 40 navi da guerra, imbarcazioni e navi da supporto, 30 velivoli e oltre 100 unità di truppe terrestri. L'obiettivo formale dell'esercitazione sarà quello di permettere alle truppe dell'Ucraina di interagire con quelle dell'Alleanza Atlantica per Kiev, nonostante non sia membro del blocco. Rappresenta un partner prezioso per la NATO. Nello specifico, il gruppo militare di coalizione si occuperà della stabilizzazione della situazione di crisi causata dalle attività di gruppi armati illegali ai quali la Russia starebbe fornendo sostegno. Si trattano delle forze separatiste, appunto, delle autoproclamate repubbliche di Lugansk e del Donetsk, appunto entrambe nel Donbass. Ma cosa fa la Russia nel mentre che il Kiev ragiona con gli Stati Uniti d'America? Ragiona con Germania e Francia. I ministeri degli affari esteri di Russia, Francia e Germania, rispettivamente, che sono Lavrov, Jean-Yves Le Drian e Heiko Maas, hanno tenuto, lunedì 7 giugno, una conferenza da remoto per discutere della risoluzione del conflitto in corso in Ucraina. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Ukraine Union, Maas e Le Drian hanno sottolineato i continui sforzi di Berlino e Parigi volti a promuovere il dialogo all'interno del quartetto Normandia, cioè Francia, Germania, Russia, Ucraina, perché ritengono sia l'unico formato che possa consentire di progredire verso una normalizzazione della crisi interna. I due ministri europei hanno altresì ribadito che i negoziati dovrebbero essere svolti sulla base delle disposizioni degli accordi di Minsk, sia dal pacchetto del 2014 sia del 2015. In tale quadro Maas e Le Drian hanno esortato la Russia a dare un contributo positivo verso tale direzione. Il ministero degli esteri tedesco ha anche ricordato che nel 2020, il 22 luglio per la precisione, l'Ucraina, la Russia e i negoziatori dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, cioè l'OSCE, hanno raggiunto un accordo per cessate il fuoco completo tra l'esercito di Kiev e i separatisti. In tale quadro, Maas ha suggerito che il 22 luglio 2021 potrebbero rappresentare un ottimo punto di partenza per confermare le disposizioni del suddetto patto. In aggiunta, tenendo in considerazione delle recenti esercitazioni militari lungo il confine, il ministro degli esteri della Francia e di Germania hanno invitato la Russia ad adempiere ai propri obblighi di trasparenza ai sensi del documento di Vienna. A riportare le parole di Lavrov è stato il comunicato ufficiale pubblicato l'8 giugno all'interno del sito web del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa. Mosca ha contestato la proposta di Kiev, secondo cui sarebbe stato necessario apportare modifiche alle disposizione degli accordi di Minsk. La critica di Lavrov si è poi altresì estesa all'inerzia delle potenze occidentali, le quali, a detta del ministro russo, non avrebbero reagito adeguatamente alla proposta di revisione avanzata dall'Ucraina. Come si legge nel documento, a detta di Lavrov, sarebbero inammissibili e le misure discriminatorie delle autorità ucraine nei confronti delle minoranze russe del paese. gli accordi di Minsk sono composti dal protocollo di Minsk e dagli accordi di Minsk 2. Il primo piano di pace era stato firmato nel 2014 dall'Ucraina, Russia, Repubblica Popolare di Donetsk e la Repubblica Popolare di Lugansk, sotto l'egida dell'OSCE. Tuttavia l'obbligo per il cessate il fuoco non venne rispettato e i combattimenti proseguirono ulteriormente. Pertanto un anno dopo, nel 2015, i leader del quartetto Normandia concordarono una nuova cessate il fuoco e sottoscrissero un nuovo pacchetto di misure per l'attuazione degli accordi del 2014, denominato Accordo Minsk 2. È altresì importante ricordare che nel 2020, il 27 luglio per la precisione, il Donbass sono entrate in vigore misure pacifiche che impongono il divieto di sparare e di detenere armi sia nelle vicinanze sia all'interno degli insediamenti militari. Le misure inoltre prevedono responsabilità disciplinari per chiunque violi tali imposizioni. Secondo gli ultimi dati ONU sono circa 13.000 le vittime nel conflitto. Tuttavia anche dopo gli accordi di pace le parti continuano a perpetrarlo. La situazione nel Donbass è tornata critica tra l'esercito di Kiev e i separatisti a partire dal 26 marzo 2021, quando 4 militari delle forze armate ucraine sono stati uccisi negli scontri armati. Kiev ha accusato le milizie di Donetsk, che però hanno negato il proprio coinvolgimento nella vicenda. Il giorno dopo, il 27 marzo, le forze armate dell'Ucraina hanno bombardato la proclamata Repubblica Popolare di Lugansk. A seguito di quanto accaduto il 12 aprile, il presidente dell'Ucraina ha invitato l'omologo statunitense a intensificare il sostegno militare a favore del rapido ingresso di Kiev, l'abbiamo detto poco fa. In tutto ciò però la crisi si era aggravata perché, come dicevamo, i 100.000 soldati dispiegati sul confine da parte del Cremlino avevano destabilizzato un po' la situazione. D'altra parte l'intelligence ucraina sostiene che le truppe moscovite avrebbero l'obiettivo di prendere il controllo sulle due, dicono la Russia invaderà il Donbass perché per difendere con la scusa di difendere i filorussi. Questo succederà e per questo motivo ci sono tutti quei soldati. E il 22 aprile la Russia ha sorpreso le comunità internazionali e ha annunciato il ritiro delle truppe. Nonostante non si possa ancora affermare che la situazione sia normalizzata, sono stati registrati alcuni miglioramenti. Quindi questa è la situazione. Quindi da una parte la Francia e la Germania cercano di ragionare con la Russia e trovare una soluzione pacifica, dall'altra l'Ucraina si invece va a piangere dagli Stati Uniti d'America dicendogli dovete aiutarci, dovete farci entrare nella NATO perché sennò questi ci invadono. La situazione quindi non è per niente tranquilla, anche perché il primo ministro ucraino spesso e volentieri dice «Oh, però domani si invade la Crimea». Cioè, no, non detto così, chiaramente, però spesso ci sono queste notizie qua, quindi insomma la situazione non è per niente tranquilla. È tardi, abbiamo passato tanto tempo insieme, sempre meraviglioso. Diamo l'ultima notizia, proprio di poco fa. Il Parlamento albanese ha messo sotto accusa il presidente Ilir Meta per aver violato la Costituzione e lo ha dimesso dall'incarico. In una sessione straordinaria, questo è successo ieri, 105 parlamentari hanno votato a favore dell'impeachment del presidente, 7 sono stati i voti contrari e 3 gli astenuti. L'approvazione finale arriverà dalla Corte Costituzionale albanese che dovrà pronunciarsi sulla decisione. Un rapporto elaborato al termine di un'inchiesta parlamentare sul caso ha concluso che Meta avrebbe violato gravemente la Costituzione durante la campagna elettorale per le elezioni parlamentari lo scorso aprile. Nella specifica, stando all'indagine del Parlamento, il presidente avrebbe accusato il governo di aver tentato di truccare le elezioni e di essere vicino a un'organizzazione criminale con l'obiettivo di acquisire voti e difendere il suo potere. Una commissione parlamentare d'inchiesta ad hoc, richiesta a fine aprile da 49 legislatori socialisti al governo, è stata istituita per chiedere le dimissioni del presidente. Stando al documento, il capo di Stato avrebbe violato 17 articoli della Carta Costituzionale e avrebbe incitato alla violenza. È la prima volta nella storia albanese che il Parlamento decide una rimozione di un presidente. Ilir Meta ha tradito la missione del presidente di Albania, ha dichiarato il primo ministro Edi Rama nel suo discorso prima del voto. Ilir Meta ha umiliato la Costituzione. Secondo Rama, riconfermato per un terzo mandato proprio con le elezioni di aprile, il presidente avrebbe inoltre violato il confine vitale della separazione dei poteri di una democrazia parlamentare e messo in imbarazzo l'Albania nei suoi rapporti sociali con gli Stati Uniti. Meta, dal canto suo, ha denunciato l'indagine e il tentativo di impeachment definendone illegali. Il sottoportavoce Ted Blushi dopo la decisione del Parlamento di Tirana, ha commentato: nessuna preoccupazione per la decisione incostituzionale e ridicola del Parlamento monopartitico dell'Albania, che diventerà un caso di studio nella storia del parlamentarismo globale. Secondo il portavoce di Meta, il caso sarebbe l'esempio di come un Parlamento senza l'opposizione voti per destituire un'altra istituzione. Il Parlamento socialista albanese, attualmente al governo, il Partito Socialista Albanese, attualmente al governo, ha avviato le richieste di dimissioni dopo aver affermato che Meta avrebbe perso il ruolo di rappresentante dell'unità nazionale e di moderatore del conflitto politico. Con i suoi messaggi al pubblico, prima e durante la campagna elettorale, Meta ha dimostrato che la sua linea politica è chiaramente contro la maggioranza al potere e le persone che lo sostengono, ha affermato il partito. Questa ha ottenuto 74 dei 140 seggi del Parlamento dopo le elezioni del 25 aprile, vincendo il suo terzo mandato. La presidenza albanese è in gran parte cerimoniale, ma esercita una certa autorità sulla magistratura e sulle forze armate. Il ruolo del presidente è generalmente considerato apolitico, ma Meta si è regolarmente scontrato con il governo socialista del primo ministro. Da quando ha assunto la carica del presidente nel 2017, anche con il sostegno dei socialisti al governo, Meta si è opposto alla loro agenda, bloccando le nomine dei ministri e ponendo varie veti alle legislazioni. Il capo di Stato ha accusato Rama di gestire un regime cleptocratico e di concentrare nelle sue mani tutti i poteri legislativi, amministrativi e giudiziari. La decisione finale sulla rimozione ufficiale del presidente spetta alle Corte Costituzionali. Quest'ultima conta 6 membri in totale, 3 dei quali proposti dal presidente Meta e 3 dal Parlamento, in cui appunto possiede la maggioranza il Partito Socialista. I restanti 3 giudici dovrebbero essere proposti dall'Alta Corte. Affinché dall'istituzione diventi ufficiale, 5 dei 6 membri della Corte Costituzionale dovrebbero esprimere parere favorevole. Niente, quindi questa era la notizia sull'Albania in chiusura, così al volo, dopo aver parlato di geopolitica. E per oggi finiamo qua, il tempo a nostra disposizione è finito. Ci sentiamo non il prossimo giovedì, come sempre, ma quello dopo, sempre qui su Radio Wombat. E per chi ci fosse, ci vediamo domenica 13, appunto, andate su macchiaurbane.org per cercare notizie su quello che avverrà, o in alternativa ascoltate, perché sarà tutto in diretta. Un saluto da Bontuco in conclusione, un saluto in generale da quell'urlo dei Balcani, ci sentiamo presto, direi una buona serata a tutte e tutti. Wombat!